Leggiamo il Salmo 24, pagina 554, i primi 10 versetti, naturalmente completo il Salmo, se vogliamo. Qualche volontario? Alessandro.
Al Signore appartiene la terra e tutto quel che è in essa, il mondo e i suoi abitanti, poiché egli l'ha fondata sui mari e l'ha stabilita sui fiumi. Chi salirà al monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura con il proposito di ingannare. Egli riceverà benedizione dal Signore, giustizia dal Dio della sua salvezza. Tale è la generazione di quelli che lo cercano, di quelli che cercano il tuo volto, o Dio di Giacobbe. O porte, alzate i vostri frontoni, e voi, porte eterne, alzatevi, e il Re di Gloria entrerà. Chi è questo Re di Gloria? È il Signore, forte e potente, il Signore potente in battaglia. O porte, alzate i vostri frontoni, alzatevi, o porte eterne, e il Re di Gloria entrerà. Chi è questo Re di Gloria? È il Signore degli eserciti. Egli è il Re di Gloria.
Grazie. Analizziamo velocemente quattro cose. Allora, al Signore appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti. Sconsolati, quante volte vediamo. Ma la vita è un dono, fratelli, è un dono. Noi apparteniamo al Signore e questo è già una cosa, se abbiamo capito questo, è già una cosa grande, grande, grande. Perché le persone fanno i conti se è giusto morire prima, morire dopo, fanno tanti conti. Poi dice, poiché egli l'ha fondata sui mari e l'ha stabilita sui fiumi. E poi però si riflette su una cosa: chi salirà al monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Ecco, qua c'è la risposta. L'uomo innocente di mani e puro di cuore. Cioè, innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità. Ecco, sostanzialmente, stringe, quando ci stringe, la sintesi, ciò che serve per la nostra edificazione, ciò che serve, che non eleva l'animo a vanità e non giura con il proposito di ingannare. Questo è uno dei brani scelti per oggi. Poi andiamo nel Vangelo di Matteo, allora abbiamo visto capitolo 5, leggiamo dunque, i primi 12 versetti. Facciamo leggere a Enzo. Pagina 954.
Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperto la bocca, insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché il loro è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo, diranno contro di voi ogni sorta di male, per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, perché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi.
Andiamo ancora nel Vangelo di Giovanni, capitolo 18, pagina 1074, i versetti dal 33, e questo li leggo io, al 38. C'è la famosa discussione tra Pilato e Gesù, quando si trovano nel pretorio. Pilato dunque rientrò nel pretorio, chiamò Gesù e gli disse: sei tu il re dei giudei? Gesù gli disse: dici questo di tu oppure altri te l'hanno detto di me? Pilato gli rispose: sono forse io giudeo? La tua nazione e i capi dei sacerdoti ti hanno messo nelle mie mani. Che cosa hai fatto? Gesù rispose: il mio regno non è di questo mondo. E se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi dato nelle mani dei giudei. Ma ora il mio regno non è di qui. Allora Pilato gli disse: ma dunque tu sei re? Gesù rispose: tu lo dici, sono re. Io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Pilato gli disse: che cos'è la verità? E poi c'è un brano che conosciamo anche tutti quanti, sempre spesso ritorna, perché anche questo ve lo leggo io, sono pochi versetti, sempre nella lettera ai Romani, la prima famosissima, famosissima perché la rivediamo spesso, ma ha sempre a che fare con la nostra natura carnale, con il nostro modo di essere, ed è la prima lettera ai Romani, ed è soprattutto i versetti, prego, scusate, il capitolo primo, perché c'è una sola lettera ai Romani. E, siccome c'era il capitolo 1, ho letto prima, e leggo i versetti 20, e dunque ve l'ho segnati qua, ma sono, dunque datemi un attimo, se no leggo qua. Allora, dal versetto 20 leggo: allora, infatti, le qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti, il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato. Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti. E poi conoscete tutto il resto, ma mi fermo prima perché il resto ha a che fare proprio con una becera religiosità, cioè dove la mente dell'uomo è assolutamente assorbita dalla carnalità. Allora, qui Gesù ci dà una bella lezione. No, nel capitolo che abbiamo appena letto, il Vangelo di Matteo, dice: beati i poveri di spirito, perché loro è il regno dei cieli. E anche qui, in tutte queste dichiarazioni, l'uomo ha avuto la capacità, l'uomo religioso, di deviare quello che è il senso vero delle parole di Gesù. Il Signore ci dice di essere, come abbiamo letto nel capitolo 24 nel Salmo, ci chiede di essere pratici, pragmatici nella verità. Non ci chiede altro, e questo, per questo occorre un cuore puro. E qui il Signore Gesù lo dice: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Ma di quale pace? Sappiamo di quale pace il Signore Gesù parla, noi lo sappiamo, ma gli altri pensano che bisogna fare la pace tra cioè anche nell'ipocrisia, cioè tu la pace non la puoi fare, tu sei un uomo di pace, ma non la puoi fare con uno che pace non ha, sostanzialmente questo è un concetto, ma noi siamo uomini di pace perché siamo uomini di Dio. E poi lo vedremo anche tra un attimo che cosa significa. Vedete, cari fratelli e sorelle, sgonfiarsi un po'. Noi dobbiamo sgonfiarci, perché in fondo i poveri di spirito chi sono? Non sono quello che ci hanno fatto intendere che per anni la religione cattolica e anche altre hanno fatto intendere che i poveri sono quelli che sono i miseri, che non hanno soldi e che stanno male, e quelli sono i poveri, allora per questo motivo soltanto, perché oggi qua hanno sofferto e sono state male qua, si sono guadagnati poi il lascia passare per il paradiso o per il regno dei cieli. Gesù non dice questo. Allora io penso a noi, non penso agli altri, non sto a giudicare gli altri, io devo analizzare me stesso come credente. E allora, vedete, sgonfiarsi un po', ricordarsi un po' di quel che siamo è un atto di umiltà necessaria, perché è questo che il Signore ci chiede, al fine di poter schiarire il nostro cuore e la nostra mente. E vedete, invece succede che abbiamo tante volte ancora dentro di noi la nostra vecchia bestia, la vecchia bestia. Viviamo nell'arroganza e nella presupponenza della vita. E vedete che ogni tanto capita, spesso, che questo argomento ritorni nei culti, perché c'è questa esigenza, è un'esigenza in me costante e continua. Non riusciamo a staccare gli occhi un attimo, non consideriamo veramente quel che siamo. Se noi non riusciamo a fare questo, possiamo dire poveri noi, perché viviamo come in un romanzo, in un bel film, ma lontani dalla verità spirituale, dalla realtà spirituale. E questo equivale comunque ad essere ipocriti spiritualmente, arroganti, perché io dichiaro al Signore certe cose, ma sostanzialmente sono completamente l'opposto. Non si possono servire due padroni. Bisogna capire dov'è il nostro cuore. E ecco perché Gesù dichiara beati i poveri in spirito, perché coloro che sono umili. E poi in altro dice: imparate da me, dice, che sono mansueto, dice il Signore Gesù. Allora, beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. In questa frase, appunto, come dicevo prima, molti hanno equivocato, intendendo di potersi guadagnare il futuro nel regno dei cieli, essendo poi qui poveri nella carne. Ma di quale povertà parlava veramente Gesù, se non della povertà dello spirito? Che significa che se non che tu ti sgonfi? Che significa se non che tu ti sgonfi? Che ti sgonfi veramente di te stesso, che diventi riconoscente verso il Signore che ti ha fatto e che ti ha colmato di doni. Non è questo forse che il Signore ci chiede? Di sgonfiarci veramente di ogni cosa. Ma perché dobbiamo far prevalere il nostro pensiero, il nostro io, anche sullo spirito? Questo significa non essere poveri in spirito. Questo significa essere molto, molto ricchi. Tutte queste caratteristiche non ci ricordano il nostro Signore, quelle che Lui descrive. Non ci hai insegnato a somigliare a Lui e ad essere mansueti? Non dice forse imparate da me in tutto questo? Allora, tutte queste qualità sono doni dello Spirito che non hanno nulla, ma proprio nulla, a che vedere con una visione carnale. Vedete, queste frasi che il Signore ha detto sono state spesso equivocate, cioè trasferite, perché un uomo carnale ragiona sempre con la carne, non può ragionare diversamente. E allora prende queste parole e le applica alla vita quotidiana, ma perché non ha una relazione trascendente verso Dio, verso il Signore. Tutte queste caratteristiche che abbiamo letto prima sono delle qualità che che appartengono agli uomini di Dio. Non è possibile il contrario. Agli uomini che egli si è scelto. Allora, queste caratteristiche, queste sono le armi che disorientano l'avversario, lo disorientano e lo mettono a tappeto, lo fanno fuggire. Si chiedeva prima al salmista, perché sei afflitta anima mia? Perché sei afflitta? Perché Abramo cosa cercava? Perché cercava una patria migliore nella quale abiti la giustizia? Perché aveva questo spirito e questo desiderava. Beati quelli che sono affamati ed assetati di giustizia, perché saranno saziati. E questa è una caratteristica che dovrebbe appartenere a tutti i credenti, questo desiderio profondo che della giustizia giusta. Cioè, dici, ma come, c'è pure una giustizia giusta? Sì, la giustizia può essere solo giusta, in tutto e per tutto. È un po' un discorso che facevamo giovedì sera, che sembra strano, ma è quello che ci invita a santificarci, a desiderare questa giustizia, che non la può praticare l'uomo, ma che viene solo dallo Spirito. L'uomo di Dio soffre di fronte a tutte le ingiustizie, egli è assetato di questa giustizia, è assetato di ogni giustizia, affinché il diritto di tutti quanti, vengano riconosciuti, perché altrimenti viene meno anche il primo comandamento, anche il primo sicuro, il secondo, ama il prossimo tuo come te stesso, non c'è, se non c'è questo desiderio di giustizia che appartiene agli uomini di Dio, perché sono assetati, non è che bevo un goccetto d'acqua come ho fatto prima e sono a posto, di quest'acqua io berrò di nuovo, ma solo dell'acqua che io ti darò, dice Gesù alla Samaritana, tu non avrai più sete. Beati pur di cuore, perché vedranno Dio. E il salmista Davide non cercava altro, si rendeva conto di questo, perché avendo lo Spirito del Signore, diceva e pregava, oh Dio, crea in me un cuore puro. Cosa significa essere puri di cuore? Se non si desidera la santificazione, cari fratelli, la separazione da ogni male. E questo è il desiderio che non noi, che lo Spirito del Signore crea in noi. E noi dobbiamo lasciarci guidare da questo Spirito. L'uomo innocente e puro, che non eleva il cuore a vanità, quello è gradito a Dio. Sapete che cos'è la vanità? È ciò che svanisce. Sono le stupidità che diciamo quando parliamo il più delle volte, sempre argomenti stupidi e futili. Dice, ma allora io non posso, di che cosa devo parlare? Devo parlare sempre della fede, devo parlare sempre di queste cose qua. Non è che tu devi parlare sempre della fede, ma la tua fede deve essere con te nel tuo cuore, fino in fondo, nel tuo spirito. È ovvio che questi sono gli argomenti che tu devi preferire se ce l'hai nel cuore. E non sono gli altri. E questo non viene da me, questo è scritto, l'uomo innocente e puro di cuore, che non eleva, non si eleva la sua ricerca, il suo cuore non lo eleva a vanità. Cioè il mio cuore non guarda altro, ma queste parole qua, caro fratello, sono un po' dure, più che dure, sono quasi impossibili da realizzare. Noi siamo esseri umani, con tutti i nostri problemi. Vedete, ci sono tanti problemi. Ci sono tanti problemi di ogni genere. E vi dico che ce ne potrebbero essere anche spirituali, se il Signore non fosse con coloro che Egli si è scelto. Potrebbero esserci problemi molto gravi spiritualmente. Ci sono tante cose che potrebbero metterci in crisi. E invece il Signore non ci mette in crisi. E lo vedremo anche più avanti. Questo perché Egli è verità. E questo egli ce l'ha promesso, indipendentemente da che cosa scrivono gli uomini, da che cosa pensano gli uomini. E questa è la nostra fede. Allora significa che il nostro cuore deve desiderare ciò che non è vanità, stupidità, nei propri pensieri, nei propri comportamenti, nel proprio parlare. Beati quelli che si adoperano per la pace, di questi è il regno dei cieli. Ma è di questa pace, perché di questa è la giustizia per cui il mio cuore è assetato. E non certo e non certo a una giustizia politica fatta da uomini o qualsiasi altra cosa. Questa è la giustizia. Di quale pace se non quella di Dio che ci concede la grazia? E questa è la pace, è la comunione con il nostro Signore. E noi stiamo andando incontro sempre a un mondo sempre più duro di cuore, duro d'orecchie e duro di ogni cosa. Diventa veramente incredibile. Ormai la parola del Signore scivola e viene respinta totalmente. Nessuno si sente più, neanche lontanamente, sente il bisogno di avvicinarsi. E questo, vedete, fratelli e sorelle, è un altro dei tasselli degli ultimi tempi. Nel versetto 10 che abbiamo letto prima torna di nuovo il concetto di giustizia. Ma di quale giustizia? La mia pace, c'è scritto, non è quella del mondo. Non è quella del mondo. Gesù non rapporta la sua giustizia appunto a quella del mondo, assolutamente. E vedete, cari fratelli e sorelle, Gesù racchiude tutte queste caratteristiche. Per chi? Per quelli che gli appartengono, che sono unti, che sono separati, separati dal mondo e messi da parte, per questi. Se voi avete la mente di Cristo, i vostri pensieri non saranno più gli stessi. L'abbiamo detto tante volte, non saranno più gli stessi, ma saranno questi. Saranno semplicemente questi. Nella diatriba che c'è stata, come abbiamo letto, no, ma forse l'abbiamo saltato questo pezzetto di Pilato?
No,
l'abbiamo letto. Allora sono io che non l'ho. In questa diatriba che c'è stata tra Gesù e Pilato, egli dichiara che il suo regno è completamente diverso. Ecco, e noi questo, se noi, dove c'è il tuo cuore, lì c'è anche il tuo tesoro, allora anche il nostro cuore è completamente diverso se è posseduto dallo Spirito di Cristo. È completamente diverso. I nostri pensieri sono completamente diversi. Gesù dichiara questo. Il mio regno non è di questo mondo. Allora sorge spontanea la domanda a Pilato, no? E dice, ma come è il mio regno? Se tu parli di te vuol dire che tu hai un regno. E dice, ma allora tu sei un re. Sei un regno vuol dire che sei un re. Ma Pilato non vedeva con... Gesù gli dice, non lo smentisce, dice, tu lo dici, Pilato. Per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo. Tu lo dici. Per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo. Abbiate pazienza. Sono venuto nel mondo per cosa? Per cosa è venuto il Signore Gesù? Per farci conoscere la verità. Per questo è venuto. Non quella che conoscete voi, fatta di sensi. No? La verità che conosciamo noi è solo quella materiale. Quello che vediamo qua. Ma la verità, questa vera verità, che è lo Spirito di Cristo, che è l'essenza di ogni cosa, è il principio di ogni cosa, è un qualcosa che va al di là del tempo e dello spazio e della materia. Questa è la verità. Da questo arriva Cristo che crea ogni cosa. Io regno, dice a Pilato, è questo che vuol fargli capire, io regno su ogni cosa e ogni cosa che dico e che faccio è vera. Questo sconvolge naturalmente il nostro Pilato, che è un pagano, e non solo lo sconvolge, per lui la verità, vedete, è un concetto astratto, perché i pagani non sapevano assolutamente nulla della realtà, avevano un'idea vaga, mi dice, ma questo sta vaneggiando, di cosa sta parlando? Allora dice di avere un regno, dov'è sto regno? Cioè, infatti poi delle stesse cose viene accusato in qualche modo Paolo dal proconsole Felice, dice, ma tu vaneggi Paolo, dice tu vaneggi, tu stai dando i numeri E quindi, cari fratelli e sorelle, c'è rischio anche per noi che vaneggiamo. Possiamo vaneggiare. E gli altri possono scambiarci per questo, per persone che vaneggiano, che persone che consumano una religione, che si trovano giusto per, come tanti altri, purtroppo è vero, ma soltanto lo Spirito di Dio ci afferma se noi siamo nella verità o meno, e lo afferma direttamente e personalmente a noi, perché vedete, le cose continuano a complicarsi, e questo pagano è stupito, dice, allora Pilato gli disse, ma tu dunque sei re? Gesù rispose, tu lo dici, sono re, io sono nato per questo, ma come dice nato per questo? E per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Capisci? Erano due mondi completamente diversi, due visioni completamente diverse. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Ascolta la mia voce. Pilato gli disse, appunto, ma che cos'è sta verità? Ma di che stai la verità? Che cos'è la verità? Ecco, per lui la verità è un concetto assolutamente astratto, privo di fondamento. Quindi le beatitudini che abbiamo letto prima sono per coloro che erediteranno il regno dei cieli e non per altri. Non per quelli che cercheranno di guadagnarsi con i loro sforzi, ciò che invece il Signore ha provveduto gratuitamente per ognuno. Se veramente Gesù è il nostro Re, noi aspettiamo con gioia questa manifestazione, cioè la sua manifestazione e la manifestazione del suo regno, come fu per Abramo e per tutti i giusti, aspettano questo, aspettano manifestazione del suo regno, perché è dentro di loro questo, una volta che hanno incontrato e invitato Gesù a cenare nel proprio cuore. Diventa ovvio che questo è solo per chi veramente crede, non per coloro che non hanno confidenza con Lui. Il Signore ci invita ad avere confidenza, dice, affinché alla sua venuta non restiamo sbalorditi e spaventati da questo. Quindi ci invita proprio a comunicare con Lui. Ci invita proprio ad avere questa relazione, ma senza queste caratteristiche. Quindi in spirito, i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Quale spirito? Quello del mondo? E non credo. Gesù avrebbe potuto, quando Pilato insomma lo contesta, Gesù dice, il mio regno non è di questo mondo, se il mio regno fosse di questo mondo i miei servitori combatterebbero perché io non fossi dato nelle mani dei giudei. Quindi questo ti fa la netta differenza tra il nostro pensiero, il pensiero del mondo, no? E le pretese di potere sul mondo, no? Da parte anche di coloro che pensano di essere cristiani. E sicuramente la visione di Pilato non è nient'altro che carnale, quella del Signore è completamente diversa. Sa, e in un attimo egli avrebbe potuto spazzare via non solo Pilato, ma tutti coloro che erano con lui, lo sappiamo benissimo. Ma il mio regno non è di questo mondo, altrimenti i miei servitori avrebbero combattuto per non darmi nelle mani dei giudei. Pietro era, invece che era carnale, vi ricordate quando sono andati a prendere Gesù? Egli cosa fece? No? Non si è comportato come il Signore. Ha preso e ha ammozzato l'orecchio del servitore del sommo sacerdote che si chiamava Malco, no? Ha preso la spada, gli ha tagliato l'orecchio. Perché? Perché Pietro era carnale. Ecco. E poi Gesù gli dice, rimette la spada nel fodero, altrimenti cosa succede? Non berrò io del calice per il quale che il padre mi ha dato? Cioè Gesù sapeva cosa era venuto a fare. Noi lo sappiamo cosa stiamo facendo? Noi lo sappiamo cosa stiamo facendo come credenti? Che cosa facciamo nei confronti degli altri? Non lo so se noi lo sappiamo. Cioè, dice a Pietro, vuoi fare tu la volontà opposta a quella per cui il Padre mi ha mandato? E vedete, noi se non siamo nelle condizioni per cui abbiamo letto prima di Matteo, noi siamo, facciamo l'opposto. per cui Gesù ci ha mandati. E lo facciamo spesso, perché la nostra vita carnale diventa predominante su quella spirituale, lo facciamo spesso. Ma il Signore ci ha chiamati a cambiamento, a cambiamento. Ora c'è bisogno che Lui cresca nella mia vita, io che diminuisca. Però questo significa che questo deve avvenire ogni giorno, non è che può avvenire alla fine, nel mio ultimo respiro. Questo ogni giorno deve succedere questo. Quindi il mio vecchio uomo deve scomparire il prima possibile. Fratelli e sorelle, due modi diversi di ragionare, uno carnale e l'altro spirituale. C'è anche, come abbiamo visto prima, per la beatitudine, il rischio di osservare la propria giustizia anziché quella di Dio. Capite? Queste parole che sono state dette da Gesù sono state completamente modificate a proprio uso e consumo. Non è questo che noi vogliamo fare questa mattina, Signore. Non è questo che noi vogliamo fare questa mattina. Noi vogliamo capire fino in fondo quello che Tu ci vuoi dire, quella che è la Tua parola. E noi sappiamo che il Signore ha un'arma in più, sempre, per ognuno di noi. E che questo è il suo Spirito Santo, con il quale Egli ci rivela la verità. Questo che sto dicendo io lo può dire chiunque, ma poi c'è una verità che non può essere mutata, è quella della rivelazione. Allora così, guai, c'è scritto, a chi giunge, e guai a chi toglie una delle sole parole che sono nel Sacro Libro. E purtroppo in questi anni queste cose sono state fatte, non parliamo delle religioni, ma tante volte parliamo anche di persone che sono state in buona fede nel far questo, no? Perché hanno alcuni in buona fede, altri, certe volte basta un piccolo articolo, un'altra cosa, anche nella nostra ci sono delle aggiunte. E quindi questo potrebbe mettere in crisi chiunque, cari fratelli e sorelle, chiunque chi? Coloro che sono puri di cuore. Perché altrimenti Gesù non avrebbe, il Padre, il nostro Dio, l'Eterno, non avrebbe fatto scrivere guai a chi giunge, guai a chi toglie una delle parole di questo libro. Perché? Perché gli umili di cuore ne sarebbero rimasti mortificati. Capito? I puri di cuore ne sarebbero rimasti mortificati. Queste sono state fatte alla saccenza umana. Che bella differenza che c'è stata. Però nell'ebraismo abbiamo visto che non è così. Che la Bibbia è rimasta tale dall'inizio alla fine. E abbiamo visto che per una sola parolina è stato dichiarato fallito quel rotolo. Per una sola parolina. Il Nuovo Testamento, il Signore ha guidato ogni cosa. Ma nonostante tutto gli uomini ogni tanto ci provano a fare in modo che in quella parola ci sia la loro interpretazione. Cioè, tu devi tradurre, non devi interpretare. Devi tradurre, non interpretare. Nessuno ti ha chiesto di interpretare, solo lo Spirito del Signore che interpreta le Scritture. Questa è la nostra certezza. Vedete, fratelli e sorelle, sono da tanti anni che noi pratichiamo e cerchiamo la verità. Da tanti anni. Alcune volte, appunto, come dicevo adesso, scopriamo che le traduzioni della Sacra Scrittura nella loro trascrizione possono contenere non proprio correttamente, proprio per questo motivo, perché qualche uomo si è permesso, no, ci sono alcune cose che potremmo poi analizzare, che cambiano in quel momento il senso, cioè l'abbiamo visto anche nelle cose che riguardano Israele, basta un articolo per spostare la cosa da che rimane popolo, il popolo, voi diventate il popolo di Dio, invece popolo soltanto, che è riferito popolo ma assieme agli altri, non un popolo separato dagli altri. Questo è un piccolo esempio, ma ce ne sono anche altri. Ma come potremmo fare noi allora? Come possiamo essere sicuri della vera verità? Come possiamo essere sicuri? Allora, come abbiamo visto nella lettera ai Romani poc'anzi, gli uomini sono inescusabili e anche noi. Perché anche se tu non avessi mai conosciuto il piano di Dio, anche se tu non avessi mai conosciuto questo, tu avresti dovuto riconoscerlo. Quale creatore? Avresti dovuto implorarlo avesse dovuto implorare la sua misericordia e la sua pietà, perché il Signore comunque non lascia gli uomini senza testimonianza. Dobbiamo dimenticarlo questo. Vi sono due grandi rivelazioni, fratelli e sorelle. Due grandi rivelazioni. Cosa significa? Una è quella della natura e della creazione. Nessuno può mettere in dubbio che il Signore si rivela attraverso la creazione, per cui ogni uomo è tenuto a cercarla. Io la prima cosa che ho visto è che belle tutte queste cose, ma chi l'ha fatte? Cioè diventa normale per un bambino farsi queste domande. È un po' come quel racconto che veniva fatto di questo bambino che per tanti anni è stato quasi un esempio che facevano, al quale è stato nascosto di vedere cosa succedeva fuori. E a un certo punto finalmente questo gli è stato concesso. E quando ha aperto le finestre e ha visto il sole che sorgeva, ha detto: che bello, che bello! Ma chi è che ha fatto questo? Chi è che ha fatto questo? Quindi c'è una prima rivelazione, che è quella del creato. Questa è visibile. Questa è visibile, nessuno può dire che non è così. Poi ci può essere qualche problema creato dagli uomini, no? Sulla traduzione, qualche problema, dico, no? Sono minimi, grazie a Dio, sono veramente minimi. Ma non dobbiamo aver paura, perché allora la prima è la creazione, anche se non hai potuto conoscere il piano di Dio in tutto ciò che Lui ha creato, tu non sei scusabile. La seconda è nella Sua parola, che dichiara e compie nel Messia di Israele il piano di Dio. Ok? Questa è la seconda rivelazione. Cioè Gesù è il Salvatore del mondo. E il Salvatore del mondo per chi? Solo per noi? No. È il Salvatore del mondo anche per coloro che non hanno potuto conoscerlo. Immaginate quelli che sono morti prima nel Vecchio Testamento, che non hanno potuto conoscerlo, ma che le sue leggi sono scritte dentro di loro. La legge del Signore, questo sta scritto in Romani, dentro di loro. Il Salvatore è morto e risorto anche per questi. Come dicevo prima, come per quelli del Vecchio Testamento. Perché c'è scritto che le leggi del Signore sono scritte, la legge di Dio. Quindi nella propria coscienza ognuno sa ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. E quindi se questi hanno cercato nella prima rivelazione di Dio, non hanno mai avuto la possibilità che qualcuno gli parlasse di conoscere il piano di Dio, ma se hanno adempiuto per legge, come sta scritto, nel loro cuore, e hanno cercato Dio perché l'hanno visto, anche se non hanno avuto la seconda rivelazione, ma hanno avuto comunque fiducia nel Signore, hanno creduto che questo Creatore c'è, e hanno chiesto comunque di conoscerlo, che Lui avesse pietà di loro. Questo mostra una cosa, che lo Spirito del Signore è sugli umili, e che loro sono umili e che sperano in Lui, non dei superbi, che anche sperano di cavarsela, con la loro saccenza. Però c'è una grande differenza. Che potremmo dire davanti alla conoscenza straordinaria del Signore che ha di noi? Potremmo dire una cosa. Io ripeto, ci possono essere delle difficoltà nelle traduzioni, minime, sono assolutamente minime. Però, vedete, io ho una certezza, che lo Spirito Santo che Gesù promette è questo, che guiderà coloro che lo cercano con umiltà in tutta la verità. Oh, Gesù non poteva mentire. Ecco perché fa scrivere alla fine: guai a chi giunge, guai a chi toglie, una delle sole parole di questa della scrittura. Perché sapeva già lo Spirito Santo che ci sarebbero stati uomini che arbitrariamente in qualche posto avrebbero tratto le loro conclusioni, e per questo daranno terribilmente contro il Signore, perché è una cosa terribile questa, no? E che avrebbe mortificato comunque i puri di cuore e coloro che cercano ogni giustizia, e questo fa parte della giustizia, ma che in ogni caso questo non può mutare niente della nostra fede, perché Gesù ci ha promesso il Consolatore, lo Spirito Santo, colui che ci guiderà in tutta la verità e non lascerà senza luce coloro che sperano in Lui in tutta umiltà.